L'argomento di questo corso è la Chiesa vista nel suo profilo istituzionale. Parliamo di istituzioni ecclesiastiche e di storia della Chiesa nella misura in cui vede operare al suo interno strutture, forme di organizzazione per quanto riguarda le persone, ruoli con le rispettive mansioni. Ordinato tutto questo ad una serie di obiettivi, è regolato da norme. Ecco, questo è il taglio che intendo dare a queste 30 ore di lezione. Con un'aggiunta, siamo tra persone che si occupano di storia, sappiamo che le istituzioni mutano, le regole mutano a loro volta e mutano spesso anche gli obiettivi. E dunque è bene cercare di mettere a fuoco dei modelli, sapendo però che quei modelli vivono sull'onda del cambiamento. E questo esaminare il cambiamento è il lavoro dello storico. Comunque, senza soffermarci troppo in questioni metodologiche che possono essere astratte, partiamo in questo primo pacchetto di informazioni dalle origini. Cercherò di lavorare soprattutto attraverso la lettura necessariamente episodica di fonti. Le ore sono poche, ma cerchiamo di utilizzarle andando direttamente a quello che è il primo strumento di conoscenza per tutti noi, cioè il documento. Ecco, in questo caso partendo dalle origini, il documento per eccellenza per vedere all'opera, vedere nascere, è la prima istituzione, quella che esiste ancora prima che si definiscano al suo interno dei ruoli, la comunità. La comunità cristiana, il gruppo delle persone che credono ad un fatto, al fatto che un uomo sia morto e sia risorto. Tutto ciò accade a Gerusalemme, nell'immediato, subito dopo che gli apostoli escono dal cenacolo e la Pentecoste, Pietro predica ciò che ho detto, racconta, proclama ciò che ho detto sopra, dice che quell'uomo che è morto e risorto era colui di cui parlavano i profeti, una serie di persone credono a ciò che viene loro detto e decidono di incontrarsi ancora, anzi di vivere ancora più stretto contatto di quanto comporti una serie di riunioni per ascoltare. E creano una prima comunità. Ma passo direttamente a leggere. Leggo in traduzione, anche se in altre occasioni lavorerò sul testo nella lingua originale. Comunque, in questo caso la traduzione è quella della Bibbia tradotta, pubblicata dalle edizioni Pauline, un testo. Ne potete trovare di traduzioni online, aggiungerò nel file di Corredo anche qualche indicazione in questo senso. Quelli dunque che accolsero la sua parola, la parola di Pietro, furono battezzati e in quel giorno il numero dei discepoli si aumentò di circa 3.000 persone. Essi erano assidui alla predicazione degli apostoli, alle riunioni comuni, alla frazione del pane e alle preghiere. Ora tutti erano presi da timore, perché molti segni e miracoli si compivano dagli apostoli. E tutti quelli che credevano stavano assieme e avevano tutto in comune. Vendevano i loro beni e ne distribuivano il prezzo tra tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ed erano assidui nel frequentare ogni giorno tutti assieme il Tempio. E spezzando il pane nelle loro case, prendevano cibo con gioia e semplicità di cuore, lodando il Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore aggiungeva alla società ogni giorno gente che si salvasse. È il racconto che fa di questi avvenimenti, quella che probabilmente, anzi sicuramente, è la principale fonte per le origini, assieme alle lettere paoline. Gli Atti degli Apostoli, al capitolo secondo, nei versetti che vanno dal 41 al 47. Questo passo ci fornisce già alcuni elementi. Un gruppo per entrare nel quale si passa attraverso un rito di passaggio, un rito di iniziazione, il battesimo. Non basta essere tra quelli che hanno assistito o assistono alla predicazione. Si viene battezzati. Una serie di gesti comuni, riunioni in pubblico, e noi sappiamo che si incontravano soprattutto all'interno del recinto, nei pressi del Tempio, e per i cristiani continuerà ancora per più di un secolo la pratica, per quelli che sono, e sono molti ebrei tra i cristiani, la pratica di vedersi all'interno o nei pressi della sinagoga. Momenti comuni anche in casa e qualcosa di più, beni in comune. Vendevano i loro beni e ne distribuivano il prezzo fra tutti secondo il bisogno di ciascuno. Comunità di beni è un passo che è stato usato all'interno di tutti i discorsi di riforma nei secoli successivi, insieme ad un altro che ora leggerò e che apparentemente altro non è che una ripetizione di quello che si è detto nel capitolo 2. Siamo al capitolo 4 e ai versetti che vanno dal 41 al 37. E quando ebbero pregato, si scosse il luogo dove stavano radunati e furono tutti ripieni di Spirito Santo, sinché annunziavano con franchezza la parola di Dio. E qui ho dimenticato di aggiungere un particolare: all'interno di questo gruppo vi sono delle persone speciali, gli apostoli, persone che hanno dei carismi, cioè dei doni, persone, in primo luogo, che hanno testimoniato, cioè che testimoniano perché hanno partecipato, sono stati amici di Gesù, l'hanno visto risorto, lo hanno conosciuto e testimoniano questo, non solo, lo testimoniano in un modo particolarmente efficace, parlano in lingue e la loro testimonianza è rafforzata dal fatto di avere accesso al soprannaturale. Già il fatto di parlare in lingue, si è discusso molto sul significato di questo termine, cioè di questo fenomeno, erano semplicemente estremamente convincenti perché la base soprattutto nel testo sacro della loro testimonianza, oltre nel fatto di aver assistito personalmente alla vita di Gesù e alla sua resurrezione, era una base molto solida, o effettivamente gli ascoltatori, i quali si trovavano a Gerusalemme, ma venivano, e lo dicono gli atti, da varie parti dell'impero, del Medio Oriente in particolare, queste persone avevano lingue diverse, non solo l'ebraico in comune, e dunque li sentivano in lingue diverse, ma per tagliarla testa al toro guarivano i malati. Ecco, accesso al soprannaturale, ovvero miracoli. Personalità carismatiche. Ecco, e torniamo a questo passo. Con grande efficacia gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, sinché era grande in tutti la grazia e non vi era alcun bisognoso tra loro, perché quanti possedevano terreni e case li vendevano, poi preso il prezzo delle cose vendute lo deponevano ai piedi degli apostoli e si distribuiva a ciascuno secondo il suo bisogno. Anche Giuseppe, chiamato dagli apostoli Barnaba, che vuol dire figlio di consolazione, levita, cioè appartenente al ceto dei sacerdoti, nativo di Cipro, e questo ci rimanda al fatto che gli ebrei, che esiste una diaspora ebraica anche prima di quella determinata dalle guerre del primo e poi del secondo secolo, nativo di Cipro, aveva un podere, lo vendette e, preso il prezzo, lo depose ai piedi degli apostoli. E sembra una ripetizione quasi alla lettera del primo passo. Ora, ma il senso di questa ripetizione ci è rivelato, ci è suggerito dal fatto che il capitolo successivo racconta un avvenimento che ha a che fare con questo aspetto della comunione dei beni. Due nuovi cristiani, marito e moglie, Anania e Saffira, sono intenzionati a seguire l'esempio di Barnaba, perché evidentemente si fa anche bella figura. Forse sono molto sinceri, però hanno qualche riserva a privarsi di tutto. E allora cosa fanno? E trattengono una parte di quello che hanno ricavato. Vanno dal capo naturale, Pietro, consegnano e subito vengono scoperti. Mentono e vengono puniti, perché nel momento in cui mentono muoiono. E la punizione è terribile. Pietro, commentando, anzi rivolgendosi a loro, prima che questa punizione che viene dal cielo, non è lui che l'ha invocata, venga comminata, dice: ma non avevate bisogno di farlo. La comunione dei beni, dunque, è buona cosa, è lodevole, e può essere uno degli abbellimenti, diciamo, della comunità cristiana, ma l'autore degli Atti degli Apostoli, attorno agli anni 80, si pensa, del primo secolo ha ritenuto necessario aggiungere, raccontando un episodio che potrebbe essere accaduto e potrebbe essere anche semplicemente una parabola, qualcosa. Ricordiamo, la trasmissione è stata orale e spesso quando si vogliono ribadire i concetti si ricorre, si inventa un po'. Potrebbe anche essere non accaduto, ma tirato in ballo per affermare un concetto. La comunione dei beni non è necessaria. E chi dice il contrario, sbaglia, perché evidentemente vi erano delle persone che il contrario dicevano, ma e negli anni '80 era già ben presente. Se la comunità cristiana doveva ingrandirsi, non era tempo e non era il caso di esperimenti troppo radicali.